Considera l'armadillo. Buongiorno, buongiorno, benvenute e benvenuti da Cecilia Di Lieto, ma anche da Federica
Giordani. Buongiorno, buongiorno a tutti e a tutte.
Arriviamo all'ultima puntata di questa settimana, una settimana densa e interessante, spero per tutti voi. Vi ricordo che oggi, come ci dicevano i nostri amici dell'Officina del Planetario, oggi alle 15.46 c'è l'equinozio, tutti attenti che scatta proprio a quell'ora. Non si vede niente. Tra poco vi presentiamo la nostra ospite, ma prima, guarda qua che vi faccio sentire.
Rain, 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 piove, piove,
dalle nubi viene.
Ben trovati, vediamo insieme allora le migliori notizie della settimana dall'Italia e dal mondo che riguardano gli animali. Allora, partiamo da una notizia positiva, ogni tanto ci fa bene: il TAR del Lazio ha sospeso le sperimentazioni sui beagle presenti nei laboratori Aptuit di Verona. Ci sono oltre 1000 cani rinchiusi da anni nella struttura, sperimentazione ovviamente invasiva che si fermerà fino al 26 di settembre di quest'anno. Nel frattempo l'AV sta lavorando affinché vengano valutate le condizioni della sperimentazione per fare in modo che non riprendano più. Poi ci spostiamo in Trentino, dove la settimana scorsa purtroppo migliaia di carassidi dorati, che poi sono pesci rossi comuni, sono stati purtroppo soppressi dopo che avevano invaso le aree paludose del lago della riserva naturale di Loppio. Erano poi stati liberati lì senza permesso sostanzialmente, quindi erano diventati una specie invasiva. Le associazioni avevano proposto di cercare delle alternative, ma poi ISPRA ha dato parere per la soppressione. Questo ci ricorda, Cecilia, soprattutto una cosa, che i pesci rossi non sono animali domestici e, in secondo luogo, che non si liberano gli animali così a caso
nell'ambiente. Assolutamente mai.
Andiamo ora nel Regno Unito, perché la Banca d'Inghilterra ha lanciato un sondaggio con i suoi cittadini per scegliere i nuovi disegni sulle banconote. E sai, Cecilia, cosa hanno scelto? Gli animali.
Bravi.
Niente più re Carlo e monumenti, hanno scelto gli animali. E in questo modo, tra l'altro, le banconote saranno anche meno facili da contraffare. E in più c'è la celebrazione della natura autoctona della zona, il che non è male. Sempre in Inghilterra, torniamo, però siamo all'Università di Oxford, dove i ricercatori hanno scoperto che i ricci sono sensibili agli ultrasuoni ad alta frequenza. Questo significa sostanzialmente che sensibilità potrebbe essere usata per salvaguardarli, soprattutto perché evitino di attraversare le strade, perché è una specie che è stata dichiarata in pericolo nel 2024, ma purtroppo un terzo delle morti di questi animali avvengono proprio a causa delle auto. Chissà che funzioni questo strumento. Notizia curiosa che apre molte riflessioni, perché i ricercatori dell'Università di Vienna hanno scoperto che Veronica, che è una vacca bruna, ha utilizzato per moltissimo tempo e continua a farlo un bastone per grattarsi, ma in modo intenzionale. Questo sarebbe il primo caso al mondo di una mucca, appunto, che viene riconosciuta abile a fare una cosa del genere. Va sottolineato che Veronica, questo è il punto che ci apre la riflessione, è una mucca fuori dal circuito degli allevamenti intensivi. È stata curata nella sua vita come un animale domestico e quindi ha avuto modo di sviluppare la sua intelligenza come meglio credeva. Infine abbiamo le segnalazioni, perché vi ricordiamo che c'è l'iniziativa della raccolta firme per gabbie vuote promossa da Essere Animali. Abbiamo 6 mesi per raccogliere 50.000 firme da portare in Parlamento per la proposta di legge per l'Italia senza gabbie negli allevamenti, anche se noi vorremmo che non ci fossero proprio gli allevamenti, troppo bello sarebbe. Il link e tutto quanto lo trovate sul sito di Essere Animali. Oggi pomeriggio invece alle 16.30 in Via Festa del Perdono 7, Università degli Studi di Milano, proiezione del documentario Cuori Liberi in occasione della Vegan Week. Il documentario ricorda l'uccisione nel settembre del 2023 di 9 maiali all'interno di un rifugio da parte delle autorità ai tempi come risposta alla gestione della peste suina africana. Infine, cose belle invece, siamo domenica 22 marzo alle 15 a Pavia, l'Oasi Bosco Negri, la Lipu ci porta alla scoperta degli aironi cinerini. Dovete prenotare oasi.bosconegri@lipu.it. Noi ci rivediamo settimana prossima con le altre notizie dal mondo degli animali.
Seduti insieme a Alfredo e Raffredo, ed Alberto pure il buon umore, ma il temporale non finisce.
E grazie Federica Giordani, adesso finalmente diamo la parola alla nostra ospite Chiara Bettega per il suo libro Salire per sopravvivere, gli ecosistemi montani alla prova della crisi climatica, edito da People. Buongiorno, buongiorno Chiara.
Buongiorno Cecilia, buongiorno a tutte le ascoltatrici e gli ascoltatori.
Essere di nuovo con voi. Sì, Chiara, un gradito ritorno perché ci eravamo sentite qualche tempo fa a proposito di donne scienza, donne ricercatrici. Invece questa volta Chiara Bettega, che è ornitologa, collaboratrice del Muse e di L'Altra Montagna e fa parte del comitato scientifico per l'appunto dell'Altra Montagna, e qui come autrice di questo libro che peraltro sarà presentato domenica nell'ambito di Book Pride al Super Studio Maxi Sala Berlino alle 18 e il Super Studio Maxi è in via Moncucco 35 qui a Milano. Vabbè, questo era per fare la premessa. Adesso, cara Chiara, entriamo invece nel vivo del tuo libro Salire per vivere, e tu ci fai proprio salire, ci pigli proprio per mano. Com'è che ti è venuta questa idea?
Vi faccio camminare virtualmente, senza fatica, ma leggendo. L'idea mi è venuta, mi è stato chiesto dai curatori della collana, perché questa si tratta di una collana di libri dell'Altra Montagna, pensata proprio per raccontare le montagne in tutti i loro aspetti, e quindi Mauro Varotto e Marco Albino Ferrari mi hanno chiesto di occuparmi del quarto volume, focalizzandolo sulla biodiversità, che è quello di cui io mi occupo. C'è un problema che riguarda la biodiversità delle nostre montagne, e il problema si riassume nel termine che utilizzano gli scienziati per descriverlo, che è scala mobile per l'estinzione. Il nome forse già vi può far intuire di che cosa si tratta. È cioè lo spostamento di specie, sia animali che vegetali, verso l'alto. Perché c'è questo spostamento? È uno spostamento in risposta al cambiamento climatico.
E purtroppo è un tema ricorrente in questa trasmissione, perché al di là di come poi la politica non vuole affrontare la tematica, ci si sciacqua un po' la bocca, diciamo così, con questa questione, in realtà chi si occupa concretamente o da scienziato di queste tematiche sa che la questione è enorme. Chiara Bettega, io che sono donna di mare, non tanto di montagna, te lo dico, confesso qui a tutti voi, ma pur stimandola moltissimo la montagna, ci mancherebbe altro, sono rimasta particolarmente ben impressionata da questo schema che tu fai, da questo pensiero apparentemente semplice, ma diventa affatto banale, il fatto che la montagna è una piramide, insomma ha una forma dove man mano che si sale lo spazio si restringe.
Certo, certo, sì, è questo un po' il limite delle montagne, che tra l'altro la cosa interessante delle montagne è che compattano in uno spazio relativamente piccolo una grandissima diversità di ambienti che ritroveremmo spalmati su centinaia di chilometri se camminassimo invece in senso latitudinale. E proprio perché la montagna ha l'elevazione ed ha anche il clima che cambia mano a mano che si sale, questo determina una grande varietà di vegetazioni diverse che si susseguono, a cui sono associate specie animali diverse. Cosa succede? Che appunto mano a mano che salgo verso l'alto la montagna si restringe perché è a forma piramidale, quindi lo spazio che hanno a disposizione le specie per vivere è limitato. Quindi questo significa che se io mi devo spostare verso l'alto perché le condizioni climatiche a cui sono abituato cambiano nel posto dove vivo abitualmente, quindi mi devo spostare verso l'alto per cercare le temperature ideali, troverò meno spazio e troverò magari anche altre specie che già vivono lì. Quindi si creano tutta una serie di effetti poi anche collaterali, come anche una maggiore competizione, ad esempio, tra specie, che non sono banali.
Certo. Senti, sempre presa per mano da te in questa lettura, tu affronti degli animali simbolo, diciamo, non solo simbolo, sono animali concreti, ma animali a seconda della, come dire, della scala mobile dove si ferma, no? In qualche modo. Sì. E in questo tuo percorso vai dagli anfibi a, peraltro, l'ultimo e più, come dire, insospettabile ospite delle cime ghiacciate, ma poi quello lì lo lasciamo per ultimo, nel senso proprio lasciamo una suspense su quel piccoletto lì, diciamo così. Ecco. Sì. Ma è impressionante, proprio ad esempio sulla prima salita, insomma quando affronti il tema della piccola, del piccolo anfibio, aiutami, come
la salamandra di Aurora.
Grazie, la salamandra di Aurora. Tu in realtà mi hai fatto venire una botta d'ansia, perché quando parlavi giustamente dell'areale di quel specifico tipo di salamandra, parli di uno spazio estremamente ridotto, molto limitato. Sì. E ci parli anche di come si parla di 8 metri di cambio, ad esempio?
Di capacità di spostarsi, diciamo, di disperdersi nell'ambiente, quindi di colonizzare nuovi ambienti, nuovi metri quadrati, diciamo, di ambiente. La salamandra di Aurora è una delle specie di anfibi che ha forse la specie di anfibio che ha la capacità di dispersione più limitata in assoluto, perché appunto parliamo di una media di 8 metri l'anno, che significa che di anno in anno può al massimo muoversi di 8 metri, spostarsi di 8 metri. Quindi se le sue condizioni ambientali cambiano, in maniera anche drastica, come abbiamo avuto nelle zone in cui lei vive, nel 2018 c'è stata la tempesta Vaia, che ha danneggiato sensibilmente l'habitat di questo piccolo anfibio, e quindi la sua capacità di spostamento è un fattore molto limitante in questo senso.
Anche perché, Chiara Bettega, effettivamente quando si parla di tempesta Vaia si pensa a quella che è stata, insomma, questa strage di alberi, e non si fa tanto mente locale su quello che è stato comunque l'intervento antropico a proposito delle rimozioni, delle sistemazioni, certo, eccetera eccetera, che sono altre botte per la nostra piccola Aurora.
Sì, poi fortunatamente lì abbiamo, nel caso, la provincia di Trento, che ha gestito la rimozione degli alberi, tenendo comunque conto anche che proprio in quelle aree si trovava la salamandra di Aurora, quindi c'è stata una collaborazione tra il servizio foreste e il Muse di Trento, che si occupa proprio del monitoraggio della salamandra. Ma non è sempre così, perché purtroppo l'areale della salamandra è a cavallo tra due regioni, quindi nella regione a fianco, che è il Veneto, non c'è stata proprio la stessa attenzione. Quindi questo ci fa capire come anche i confini che noi umani mettiamo molto spesso possono incidere enormemente, no? sui destini di una specie.
Senti, Chiara, sempre seguendoti, tenendoti stretta per mano, perché io mi perderei immediatamente, tu ci accompagni ad esempio a vivere concretamente che cosa vuol dire, ad esempio, lo studio di alcuni uccelli, come funziona proprio la ricerca sul campo e il tipo di operazioni che si svolgono. E devo dirti che anch'io mi sono emozionata leggendo le tue parole quando qualcuno ha risposto, ci capiamo?
Sì. Certo, soprattutto perché era notte, no?
Certo, era notte e stiamo parlando di, in questo caso, due specifici uccelli, ma insomma il primo che ci ha fatto fare un tuffo al cuore è quello lì con la testa grossa.
Esatto, la civetta capogrosso, che è il protagonista della foresta del bosco di conifere, quindi della foresta boreale sostanzialmente. Quindi stiamo salendo, no? verso l'alto, attraversando queste varie fasce vegetazionali della montagna, e la civetta capogrosso è uno dei relitti glaciali che abbiamo nelle nostre Alpi, perché è una specie adattata al clima freddo. E quindi è rimasta relegata nei boschi di conifere, che sono quelli più freddi, ma anche in questa fascia la temperatura sta aumentando e quindi è una specie che sta soffrendo, il suo areale si sta restringendo particolarmente negli ultimi decenni, proprio per effetto diretto del cambiamento climatico. E poi c'è l'implicazione indiretta, che è quella che io descrivo nel capitolo, ovvero l'arrivo dell'allocco.
Certo. E lì uno dice, ah, che bello, arriva l'allocco, e invece poi si frena un attimo, perché capisce esatto. Che tanto bene non va, questa storia.
Esatto. Chiaro che per l'allocco l'aumento delle temperature lo favorisce in realtà, no? Ci sono infatti delle specie che vengono, che non se la passano male nel contesto di cambiamento climatico, perché possono espandere il loro areale, perché sono specie molto più adattabili, che non hanno tutte queste costrizioni imposte dalla temperatura, e quindi lui in realtà se la sta passando bene e si sta espandendo, però a scapito della nostra povera civetta capogrosso, che ahimè è particolarmente attenzionata.
Sì, poverina, accidenti. Senti, ma accidenti, voglio dire, viva anche le allocche.
Non lasciamoli soli, anche loro.
Mancherebbe. Peraltro questa cosa bellissima del picchio che, usando, cioè facendo il suo mestiere, lascia in realtà il nido pronto per altri, è un esempio di quanto, come dici anche tu nel tuo libro, il concetto che deve entrarci nella testa è che siamo tutti collegati, che non c'è, esatto. Cioè è un po' come un castello di carte, se ne sposti una viene giù tutto, è un problema grosso, serio.
Certo, e non è una questione di mi piace l'allocco o non mi piace, è buono o cattivo, è una questione semplicemente di connessioni tra specie, che in condizioni normali sono di un tipo, ma se cambia qualcosa per effetto delle nostre azioni, alla fine, perché si tratta anche del cambiamento climatico, è un risultato dell'azione di noi umani, se questo cambia può cambiare anche il tipo di connessione che esiste tra queste specie, e quindi dobbiamo essere consapevoli di questo, e consapevoli anche che noi esseri umani siamo comunque parte di quel sistema, non è che siamo esterni.
Non siamo esclusi, ma soprattutto spesso sappiamo poco, che anche quello è un tema, no, del tuo libro, sì. Cioè la consapevolezza e l'informazione su quello che succede, perché conoscere queste le fasce climatiche, conoscere quello che sta succedendo, poi ci aiuta anche a comportarci in un certo modo da questo punto di vista, immagino.
Certo, conoscere e anche avere la libertà di non conoscere, di dire bah, io questa cosa non la so, ma sono curiosa e vado ad informarmi, vado a cercare di capire, no? Perché è chiaro che l'ecologia è una materia complessa, ma non serve essere degli esperti, basta avere delle nozioni di base che ci possono aiutare poi anche proprio per guardare al mondo naturale con più curiosità e appunto consapevolezza.
Sì, curiosità e per certi versi lungimiranza, cioè sguardo che ha dei tempi molto più lenti di quanto la società contemporanea ci imponga, no? In genere certo. Tutto subito, si velocizza tutto, la natura ha dei tempi che sono altri e noi siamo natura, quindi anche riappropriarci per certi versi di una lentezza o consapevolezza anche dei nostri passi, e torno qui al tuo prenderci per mano in questa scalata della montagna, ecco, è un elemento estremamente importante. Senti, siccome abbiamo, allora non è un giallo, ascoltatrice, ascoltatore, non è un giallo, però a me piace sempre, a proposito di curiosità, buttare lì delle cose che vi incuriosiscano e vi facciano quindi approfondire. Non abbiamo detto chi è il piccolino o la piccolina lì su in cima, che uno dice ma figurati cosa cavolo ci fa là sopra, chi? Chiara Bettega, chi è?
Ma è la pulce dei ghiacciai, che ecco. In realtà non è una pulce, è un collembolo, ma viene chiamata comunemente pulce perché salta come saltano le pulci, ma in realtà sono dei collemboli che sono dei minuscoli insetti che si sono adattati a vivere proprio dentro i ghiacciai, quindi li troviamo sostanzialmente solo dove c'è ghiaccio. E sappiamo benissimo cosa sta succedendo ai nostri ghiacciai.
E quelli che rimangono, perché bisogna capire.
Esatto. Infatti anche in questo caso ci sono dei ricercatori che si occupano della biodiversità dei ghiacciai, che poi in realtà i collemboli sono tra gli organismi più grandi che troviamo all'interno dei ghiacciai, perché poi c'è tutta una serie di microorganismi, alghe, funghi, batteri che popolano i ghiacciai, quindi in realtà la questione è molto complessa anche in questo caso.
Sì, è un vero ecosistema a sé stante il ghiacciaio, certo, quindi chiaramente certo. Non è solo la questione del freddo e no, della presenza o meno, però c'è tutto il mondo.
E del fatto che sono riserve d'acqua per noi.
No? Certo, bisogna cambiare un po' il punto di vista. Ecco.
Esatto.
Io mi ricordo che scoprii questa pulce dei ghiacciai grazie a una puntata che feci con Paolo Fontana, che è un entomologo, è un ricercatore, e scoprii che c'era la pulce del ghiacciaio. Naturalmente ti puoi immaginare il mio stupore a proposito di questo esserino però così importante appunto per gli equilibri.
Certo.
Senti, però certo questo che... no, scusa.
No, solo che è comunque parte di una catena alimentare, no?
Perché certo.
Lui si nutre di organismi più piccoli, ma poi a sua volta rappresenta una preda per ad esempio gli uccelli, e che a loro volta rappresentano una preda per animali più grandi che comunque frequentano le alte coste.
Ecco, quando arriviamo in cima, sulla vetta, insomma tu ti poni giustamente le domande su insomma che cosa fare, cioè è sempre importante cercare di guardare anche a che prospettive ci sono. Non trascuri una vena, tu sei molto brava, io sono più polemica ma perché sono di mare, a proposito delle strutture sciistiche e della devastazione. Veniamo dalle Olimpiadi invernali, sappiamo quanto gli impianti e le strutture in delicati equilibri come quelle soprattutto dell'alta montagna sono devastanti, insomma. Adesso
certo.
Poi tu sei più moderata di me.
La diplomazia serve sempre in certi casi, no? Poi chiaro che se io sono sciatrice ormai e non scio quasi più, però io ho messo gli sci a 3 anni, cioè io scio da quando sono piccola ed è una mia passione, però negli ultimi anni ho cambiato completamente la mia prospettiva, il mio punto di vista. E questo non significa che sono contraria agli impianti, è chiaramente un'economia, no?
Certo,
che abbiamo,
certo.
Che va in parte tutelata, ma serve iniziare il cambiamento, perché non è possibile pensare a un continuo sviluppo come è invece quello che sta la direzione che si vuole prendere, perché anche le piste da sci si stanno spostando in alto, sono anch'esse sulla scala mobile.
Certo.
Perché
sì, anche perché di neve non ce n'è più e devono andare da qualche parte. Il problema è che insomma minacciano non poco, insomma, come diceva giustamente Cecilia, no? Gli equilibri del tutto.
Esattamente.
Va valutata questa cosa.
Certo. Però ci sono, noi sappiamo che ci sono delle zone, tornando a quello che dicevi,
sì.
Cecilia, non tutto è perduto. A me piace sempre avere uno sguardo anche di speranza.
Assolutamente, no? Certo.
C'è la possibilità di tutelare delle zone chiamate rifugi climatici, che sono quelle aree che, grazie alla complessità topografica delle montagne, sono delle zone che rimarranno idonee a futuro, nonostante il cambiamento climatico, rimarranno idonee per le specie d'alta quota.
Ecco, però scusami Chiara Bettega, in un minuto, che cosa vuol dire esattamente rifugio climatico? Perché è strana, no, come definizione, siamo abituati ad altri rifugi.
Certo, sì, sono proprio delle zone più o meno grandi, cioè possono essere anche una piccola cunetta, una piccola valletta in cui si creano delle condizioni microclimatiche più fredde, perché c'è più ombra, perché c'è più, rimane più neve, e quelle zone sono zone che possono essere utilizzate da queste specie che sono legate ad ambienti freddi e lì trovano proprio rifugio. È chiaro che ci sarà comunque una diminuzione in termini numerici, no, di queste specie, ma almeno per alcuni individui ci sarà la possibilità di sopravvivere. Questo dipende anche da quanto noi abbiamo voglia di conservare questi rifugi climatici, proprio per quello che dicevamo prima dell'avanzata delle piste da sci verso l'alto, del turismo, per cui io devo riuscire ad andare ovunque senza limiti, no? Cerchiamo di preservare almeno questi rifugi e salveremo almeno una parte della biodiversità montana.
Allora, io ringrazio tantissimo, anzi noi ringraziamo tantissimo Chiara Bettega, Salire per sopravvivere, gli ecosistemi montani alla prova della crisi climatica, People l'editore. Se volete approfondire, oltre a leggervi il libro, potete anche andare questa domenica alle 18 al Super Studio Maxi Sala Berlino nell'ambito di Book Pride, perché appunto alle 18 c'è un incontro proprio con Chiara, che noi ringraziamo tantissimo per essere stata con noi e anche per questo libro piccolo, nel senso maneggevole, che quindi se uno per caso perde la mano di Chiara, se metaforicamente se lo piglia col libretto in mano, ecco.
Esatto, è molto tascabile, anche non occupa molto spazio nello zaino, quindi è anche facile da
bello portare. È prezioso.
Perfetto, grazie ancora Chiara Bettega.
Vi ringrazio, grazie mille per l'ascolto,
un abbraccio. E allora Federica, stiamo andando a chiudere la puntata. Saluto Umberto, che ha scritto: io voglio ringraziarvi a proposito di curiosità, no, e della, insomma, provare a fare un minimo di sforzo mentale, diciamo così. Io voglio ringraziarvi perché grazie alla passeggiata notturna per ascoltare i rapaci ho preso contatto per fare il volontario alla LIPO, alla Lega Italiana Protezione Uccelli.
La rete come si muove, che meraviglia.
Esattamente. Allora grazie mille Umberto per questa testimonianza e perché appunto hai creduto nella possibilità di scoprire cose nuove. Niente è scontato. Chiude qui la puntata di oggi, anche la settimana di oggi di Considera l'Armadillo. Vi lasciamo alla programmazione della radio. L'ultima cosa è che EMPA, Ente Nazionale Protezione Animale, ha tramite anche l'avvocata Ricci messo un vademecum per i cani ai seggi, molto semplice. Naturalmente i cani guida non hanno limiti e possono entrare, ci mancherebbe altro, accompagnando il loro umano di riferimento e viceversa, perché nel caso del cane guida è proprio viceversa, mentre per gli altri cani è discrezione del presidente di seggio e naturalmente è discrezione del buon senso di chi si accompagna con il cane. In ogni caso andateci col guinzaglio, eventualmente prendete la museruola anche se non la userete, ma fate sapere che c'è, educazione e rispetto per andare a votare a questo referendum e in generale. Grazie a tutte e tutti da Cecilia Di Lieto
e da Federica Giordani, a presto!